Sia lodato Gesù Cristo. Sorelle e fratelli carissimi, ormai siamo giunti agli ultimi 3 giorni prima del grande giorno dedicato al Santo Patrono, a colui che protegge questa città, e credo che in questi ultimi 3 giorni occorre concretizzare, più che parlare, occorre veramente iniziare a tirare un attimo le fila di tutti i nostri discorsi e riuscire a comprendere come dover iniziare a vivere questa nostra novena durante l'arco dell'anno, perché dopo aver ricimolato tanti input è bene poter dire posso fare così, posso fare così, posso fare così. E la prima proposta in questo primo giorno di triduo, perché siamo entrati nel triduo, cioè nel clou della nostra preparazione, è il capitolo 25. Come ieri vi ho già anticipato. Perché io ho scelto il capitolo 25? Io lo scelgo spesso questo capitolo 25 di Matteo, al versetto dal 31 al 46, ma il clou è il 40, è tutta questa parte così importante. Perché l'ho scelta? Ve lo spiego subito, io sono convinto di due cose. La prima è che se si bruciasse, se si perdesse tutto il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, io mi auguro che non si perda proprio questo testo. Ho sempre pensato che non c'è testo più bello dei Vangeli di questo, ma tutto sommato. Voi potreste obiettare alla mia persona dicendo: guarda, padre Giuseppe, ma qui si parla di fuoco dell'inferno, si parla di un giudizio. Eppure io vi spiegherò che non è così vero. Vi dirò oggi e vi farò capire che questa pagina è la pagina di salvezza dell'umanità, è la pagina che può salvare l'umanità, che ha salvato Antonio Abate, che gli ha fatto capire quanto sono stati importanti i poveri, che gli ha fatto vendere tutto, anche se ha vissuto anche una nostalgia per la sorella, come voi ben conoscete, certi movimenti anche della sua vita con i ricordi del passato, ma ha saputo, leggendo il Vangelo, perché la sua vita è stata intimamente unita alla parola del Signore, conoscendo il Vangelo, lasciare tutto per gli altri, per i più deboli, per i poveri, proprio come Gesù Cristo. Ma perché vi dico che è la pagina più importante? Io non so quanti di voi, ma tantissimi di voi non l'avete fatto, ma gli esami di quinta elementare qui li abbiamo fatti quasi tutti, la quinta elementare l'abbiamo fatta quasi tutti, e la maestra o il maestro di turno ci diceva sempre: guarda che il tema sarà questo, oppure l'interrogazione sarà questa, mi raccomando, tu preparati. E così quando verrà poi ad esaminarti il grande preside che viene da un'altra scuola, tu sarai pronto. Così Gesù, attraverso il Vangelo di Matteo, fa questo. Gesù, nel capitolo 25, che è l'ultimo capitolo prima della passione, secondo Matteo, che cosa fa? Ci dice: guardate, io lo so che è difficile perdonare, io lo so che è difficile non commettere atti impuri, io lo so che è difficile vivere tutto quello che la Chiesa ordina in modo perfetto, è difficilissimo. Ma se tu vuoi essere promosso nella vita, nell'ultimo esame della tua vita, io ti do solo da fare una cosa che non riguarda nella messa, non riguarda nei sacramenti, non riguarda né nelle processioni, nelle statue, nei santi, nel rosario. Cancello tutte queste cose. Neanche se tu avessi detto 200 brutte parole, io queste qui le cancello. Però ti sto dando l'ultima e la più grande opportunità. E sapete qual è l'opportunità? vivere una vita in pienezza, ma viverla guardando l'altro, e in quell'altro tu scoprirai che c'è Gesù, il Signore, il risorto. Ogni volta che tu avrai fatto una di queste cose a un tuo fratello più piccolo, l'avrai fatta a Gesù. Allora non sarà più importante se avrei acceso un cero a un santo, ma l'importante è quanto tu avrai amato il tuo fratello. Vuoi salvarti? Dice il libro del Siracide, la carità copre una moltitudine di peccati. E noi che a volte non sappiamo veramente come poter vivere e liberarci dei nostri fardelli, dei nostri peccati, dobbiamo vivere la carità. Caritas Christi urget nos. La carità di Cristo, dice l'apostolo Paolo, ci spinge. È la carità di Cristo che vuole completamente cambiare il nostro vissuto. È l'amore di Cristo che vuole spingerci in un modo diverso. E allora come? Con piccoli gesti, guardando l'altro, sapendo che nell'altro vi è colui, come dice Sant'Ireneo, che il mondo non può contenere. Perché il mondo non può contenere il Creatore, ma in un uomo che soffre, lì vi è Gesù Cristo. In un uomo che è povero, lì vi è Gesù Cristo. In un uomo carcerato, colpevole o non colpevole, lì vi è Gesù Cristo. In un forestiero, in un migrante, lì vi è Gesù Cristo. In un qualsiasi uomo disperato, lì vi è nostro Signore Gesù Cristo. Voi comprendete perché noi questa pagina non la possiamo perdere? Perché è la pagina più umana e più umanizzante del cristianesimo. Dobbiamo diventare uomini grandi. Dobbiamo diventare uomini grandi per fare il salto qualitativo e diventare poi santi. Perché un grande uomo come Don Lorenzo Milani diceva che da animali a santi non possiamo diventare, ma da uomini si può diventare santi. Allora prima da animali dobbiamo diventare uomini. E la differenza tra me e un animale è che io posso scegliere di aiutare l'altro. Non dobbiamo sbranarci gli uni gli altri, ma dobbiamo aiutarci, vedendo quel volto grande e misericordioso di Dio. Questa sera è il messaggio. E badate, le nostre comunità parrocchiali devono diventare in primis testimoni dell'amore di Cristo verso il malato. Vi racconto anche un'esperienza che mi è stata donata il giorno della mia prima messa. Nella mia prima messa ho scelto cosa avrei fatto, una cosa particolare, ho detto cosa posso fare, e ho scelto di vivere con una testimonianza più grande per avere una relazione più grande con il malato, perché io sono convinto di essere un grande peccatore. E sapete cosa ho inventato? Ho inventato questo. Siccome sono convinto che nelle parrocchie ci vengono 20 persone al giorno a messa, o 25, allora una volta a settimana io non dico la messa in parrocchia, e la dico, sapete dove? A casa dell'ammalato, cioè nella stalla di Betlehem. Sono io ad andare a visitare Gesù Cristo, sono io che vado dai miei 100 malati ogni giorno, ogni settimana a visitarli, perché sono loro che sono le nostre perle preziose. Vi dovete immaginare che ci sono stati santi che che si inginocchiavano davanti al malato e dicevano: dammi la benedizione, perché davanti a un malato vi è il mistero unico del Cristo, vi è Cristo stesso. Al malato, al povero, non possiamo noi guardare gli altri e dire: va bene, io già ho tanti problemi. Madre Teresa, nella sua grande intelligenza, anche secondo me una psicologia molto, molto veramente illuminata, ma una buona razionalità e una buona intelligenza, diceva: quando sto male io, Signore, fa che io trovi qualcuno che stia più male di me. È veramente una razionalità, un'intelligenza bellissima, spiccata, perché così è logico che se io ho una cosa più grave da fare, il mio dolore viene meno. Tante volte noi guardiamo il nostro vissuto e ci piangiamo su di noi. Umanamente sarebbe bello, anche umanamente, guardare l'altro. Guardate, non si può, dicono i padri, solo rivestire gli altari con bellissime tovaglie d'oro, quando poi non serviamo il povero, l'orfano, gli indigenti, coloro che vengono qui da terre lontane, i migranti e gli ammalati. Vesti prima chi ha fame, chi è nudo, come vestiamo Gesù Cristo nei nostri altari, e dopo vai a vestire l'altare. Allora è questa la situazione. In un periodo, i periodi sono sempre di crisi. Voi questa cosa oggi ci stanno facendo credere che c'è crisi, ma badate, i periodi sono sempre di crisi, perché la fame c'è stata sempre. Forse oggi abbiamo bisogno di questa crisi per ritornare un po' all'essenziale, per ritornare un po' all'essenziale, e speriamo che sia benedetta questa crisi. Sapete, io sono convinto che da questa crisi noi stiamo riscoprendo tante cose. Io vedo più persone che vengono a messa, perché l'uomo nella prosperità non comprende. Quando è ricco non ha bisogno neanche di Dio. Quando inizia ad essere povero, l'uomo si rivolge a Dio e dice: io guardo a Dio, perché Lui è l'unica mia ricchezza. Allora non dovete guardare tutte queste cose, ma dobbiamo guardare l'unico e sommo bene. Il Signore ci conceda tutte queste cose per l'intercessione di Antonio. E non dimenticate questo Vangelo. Questa sera ve lo consegno veramente come se fosse il tesoro più grande. Questa sera Antonio, per mano mia, vi sta consegnando un tesoro molto più grande di tutti i miracoli che vi può fare. Forse è il miracolo più grande del 2014. Se voi questo Vangelo lo iniziate a vivere e lo imparate a memoria, diventerà per voi qualcosa di stupendo. Perché guardate il Signore mentre tu, che cosa dice a Tobia, è bellissimo. Ora dunque vi manifesto la verità e non vi terrò più nascosto questo mistero. Quando tu pregavi piangendo e seppellivi i morti, quando lasciavi il tuo pranzo di giorno e tenevi nascosti i morti nella tua casa e li seppellivi di notte, io presentai le tue preghiere al Signore. Il Signore è presente mentre noi facciamo questi atti. Il Signore resta con noi e ci guarda con quell'occhio di tenerezza. E veramente c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quando uno aiuta un'altra persona, quando lo imbocca, quando lo serve, quando va a letto si sente tutto in un altro modo. Credetemi, non ve lo dico perché ve lo devo dire. Questa è una predica diversa da tutte le altre. Lo dico perché solo così si può cambiare vita. E la malattia è il mistero della deificazione dell'uomo. La malattia cambia l'uomo. Grandi bestemmiatori attraverso la malattia sono diventati più grandi santi. Grandi uomini hanno lasciato tutto e hanno cambiato la loro vita. Allora seguite, seguite veramente gli esempi, l'esempio dei santi. Iniziate a spogliarvi di tutto quello che è, non è superfluo, però pensate anche un atto di carità. Non vi sentiate appagati da questi cesti che portate. Non è poco, ma non è quello. Perché a volte è il superfluo. Permettetemi, certe volte io lo griderei, ve lo dico e basta. Ma all'altare avete portato quello che non vi serve più, i panettoni, perché non li mangiate più, perché è passato il Natale. Però all'altare della carità, a novembre, quando i panettoni costavano 12 euro, nessuno li ha portati. Capite? Del superfluo è una spazzatura non scaduta, ma di spazzatura si tratta, perché ormai siamo pieni di panettoni. Noi dobbiamo dare quello di cui ci stiamo sacrificando, distaccandoci. Perché poi è facile quando la morte ce li toglie, tanto ce l'ha tolti la morte. Invece il bello è come quando Antonio ha dato tutto. Nonno, come quando noi. Allora questa sera, anche quando non fate l'offertorio in questi giorni, lì c'è un bellissimo altare della carità, ma portate qualcosa che deve essere vostro. Io l'ho comprato, non ho visto mai un omogenizzato. Non ho visto a quest'altare della... Io li dico alla mia parrocchia, perciò ve li sto dicendo dopo. E da me non portano più queste cose, permettetemi. Ma i vostri poveri, ad esempio Sant'Antonio, non si lavano? Perché non c'è un sapone in questi cesti. I vostri poveri, per caso, non hanno bisogno di candeggina? Non ci sono bambini che hanno bisogno di omogenizzati? Pannolini? Ma che carità si fa? Carità da un chilo di zucchero che non costa niente, o il sale che costa 30 centesimi, però riempie la cesta. Signori miei, questo è per appagare il nostro cuore. Cioè, questa è una psicologia affinché io mi senta meglio. Io mi devo sentire meglio, ma non è che noi stiamo aiutando qualcuno. E però abbiamo anche tante cose, abbiamo due cellulari, abbiamo tante altre situazioni. Per una sera restiamo a luci spente, si può vivere anche a luci spente per una sera. E dice: io ho fatto questo sacrificio, non ho speso questi soldi e li voglio devolvere ai poveri. Questo è l'aiuto alla Caritas. Mi diceva ieri il sacrista che sono raddoppiati i poveri da quando è che c'è padre Vittorio, e sono queste le problematiche. Antonio vive di povertà, cioè la testimonianza di Antonio è questa. Non è che possiamo parlare di preghiera solo. È vero che noi non arriviamo alla fine del mese, però è anche vero che tanti sprechi noi ce li permettiamo, e lo sappiamo, perché tante cose non sono indispensabili e voi lo sapete. Allora potremmo anche veramente iniziare a riflettere su che tipo di carità facciamo. E sarebbe bello che domani sera ognuno di voi provasse, se vi sembra un discorso ragionevole il mio, a portare anche un sapone, anche qualcosa all'altare, in silenzio, quando arriva con una busta prima del rosario o durante, lo porta lì senza farsi notare, lo posa lì e basta. Perché qui è per sport che si fa, ma lì no, il panettone, ma chi stiamo facendo ridere? Iniziamo a fare una carità bella, gli ammalati, per Sant'Antonio quante persone resteranno sole a casa? E noi? Allora questo Vangelo, 25esimo capitolo di Matteo, il giudizio universale. 36 e seguente, vi aiuti veramente a camminare nella vita e a respirare sempre Cristo, come furono le ultime parole del nostro Santo Patrono. Sia lodato Gesù Cristo.